Salmo 103, che noi leggeremo, su cui rifletteremo diviso in due parti, è un salmo molto bello ed è, io l'ho chiamato così, inno di ringraziamento per la misericordia di Yahweh. E c'è veramente una variazione, potremmo dire, sul tema amore, misericordia, pietà, tenerezza, cioè questa variazione, un po' come se in una sinfonia ci fosse un tema che si riprende, che si amplia, poi dopo riprende. Ecco, io ho intitolato proprio così, inno di ringraziamento per la misericordia di Yahweh. Potremmo dire che è un anticipo della rivelazione Dio è amore e che anche Dio è padre. Non si parla di Dio padre, ma si vede, si parla di un Dio che addirittura si parla di misericordia, viene addirittura usata la parola rachamim, che vuol dire viscere, ma neanche viscere, vuol dire utero, cioè un padre che si sente sconvolgere dentro per i figli, ecco. E è interessante perché se voi guardate si passa dall'io dell'inizio, poi andando avanti anima mia, no? Io mio, eccetera, poi andando avanti troverete che c'è un tu e il salmo finisce con un noi, quindi è un salmo che comincia con la prima persona, continua con la seconda e poi finisce con la seconda, con la prima persona plurale, noi tutti, quindi tutto il popolo di Israele. Magari cercherò di farvelo notare se me lo ricordo nel andare, nel leggere i salmi. E potremmo dire che intanto il salmo, perché cosa veniva usato e viene usato ancora questo salmo? Viene usato per la festa del Kippur, la festa dello Yom Kippur, giorno della purificazione. Yom vuol dire giorno, Kippur vuol dire purificazione o espiazione, ancora di più, espiazione nazionale, che è l'inizio del nuovo anno. Voi sapete, penso che sappiate, che nell'antichità, ai tempi dei Romani, ma anche ancora adesso per l'anno ebraico, comincia con il 1 ottobre e finisce il 30 settembre, questo è l'anno, e dunque questa festa si svolgeva fine settembre, inizio ottobre, lo Yom Kippur. Ricordate che anni fa, forse nel 66 se non ricordo male, la famosa guerra del Kippur, dove distrutto al suolo tutti i bombardieri egiziani, senza che questi neanche potessero alzarsi. Questi si stavano preparando per bombardare Israele e loro sono arrivati prima, distrutti al suolo, quindi annientata tutta la flotta egiziana. E poi dopo hanno preso il Sinai e hanno fatto tutto il resto. La cosa poi non è ancora finita adesso, comunque sia. Però questa veniva chiamata la guerra del Kippur, perché probabilmente gli israeliani dicevano aspettiamo questo tempo, loro fanno festa, fanno questa espiazione nazionale, e invece gli è arrivata sulla testa a loro, comunque sia. Bene, a parte questa cosa, e quindi viene usato ancora adesso, questo salmo viene pregato in questa festa. I primi 10 versetti, che sono quelli su cui noi ci soffermeremo adesso, potremmo dire che l'amore e il perdono di Dio sono grandiosi, e addirittura se stiamo attenti vedrete che ci sono ben 7 azioni di Dio. Notate bene, già ve l'ho fatto notare altre volte, che c'è una sintassi nella Bibbia, una sintassi della conoscenza del Signore nella Bibbia, che è diversa dalla nostra. Il nostro modo di pensare è, viene in mente, pensiamo alle domandine semplici del Catechismo di San Pio X. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore, Signore del cielo e della terra. Ora, io lo so a memoria, questa roba qui, però, che cos'è l'essere, voi lo sapete, io non so l'essere. Boh, questo tavolino è l'essere, ma questo l'essere è l'essere, boh. Perfettissimo, un essere perfettissimo, so. Un leone che ha 5 zampe è più perfetto di uno che ne ha 4, non so, c'è cosa vuol dire perfettissimo, boh. Creatore, voi avete idea di cosa sia un creatore, avete visto qualcuno che crea? È impossibile, perché noi abbiamo l'esperienza solo di manipolazione, non di creazione. Io vedo un legno, questo la trasformo, la fa diventare una statua. Ma non è creazione, è manipolazione, è trasformazione. Creazione vuol dire dal nulla. Avete visto qualcuno che crea qualcosa dal nulla? Io non ho mai visto. Se cresce l'erba, c'è un seme, comunque, no? Ora, dire creatore è già una definizione che è inspiegabile per me, non so per voi. Signore vuol dire uno che tiene saldamente nelle sue mani tutta la storia. Ne conoscete uno così voi? Io no. Del cielo e della terra, di tutto. Boh. Allora, capite che questa definizione è una definizione di tipo filosofica, che esige tutta una spiegazione per arrivare lì. Tu la poni come prima e dopo devi spiegarla tutta. Quindi, tu parti dalla definizione, poi cominci a spiegarla, e per spiegarla usi dei verbi, e poi alla fine aggiungi degli aggettivi per qualificare, per precisare. La Bibbia fa in un'altra maniera. Comincia con i verbi. Cosa fa Dio? Come sono le azioni di Dio? Allora io dico, Dio crea. E ciò che crea com'è? Bello. Ecco l'aggettivo. Terzo, allora Dio è Padre. Capite? Cioè arrivo alla definizione partendo dal verbo, passando attraverso l'aggettivo, arrivando poi al sostantivo, che è più normale, più logico. Gli orientali usano questo sistema. Noi invece abbiamo un modo greco di pensare che parte da una definizione e poi arriva a spiegarla. Ma questo è un procedere un po' matematico, no? Per cui che fa parte di un altro modo di pensare. Ora vedremo che vengono presentate ben 7 azioni, cioè 7 verbi che Dio compie. Cominciamo comincia con una benedizione. Benedici, anima mia, Yahweh, e tutto il mio interno, il suo nome santo. Notate bene che il nome non è semplicemente quello che noi diamo a una persona o a qualcuno. Il nome nella Bibbia esprime l'essenza stessa della persona, di chi lo porta. Dire sia santificato il tuo nome vuol dire la tua persona, la tua realtà umana, il tuo essere, capite? Nome. Quindi, benedici, il verbo comincia così, Barakhi nafsi et Yahweh, vekol barakhi ad Shem kotso. Shem è il nome, kotso, santo. E Barakhi, ricordate Baruch, benedici è un imperativo, è un'esortazione, e che Baruch vuol dire benedetto, la benedizione si dice Berekah, le benedizioni, Berekot, già ve l'ho detto che la benedizione è quel gesto di Dio o del papà che prende il figlio e lo mette sulle ginocchia. Ora Dio ci benedice così, dice tu sei mio figlio, io sarò sempre tuo padre, questa è la benedizione. Ma quando io dico benedetto il Signore, non posso dire che lo metto io sulle ginocchia, è piuttosto un dire grazie Padre perché tu mi metti sulle tue ginocchia. Quindi benedici anima mia, o mia vita, la mia vita, benedici, cioè rallegrati per questo amore del Signore, e quindi ringrazia la sua persona che è santa, che è inimmaginabile, santo Kadosh vuol dire che è diverso da quello che possiamo immaginare noi, che è al di fuori della nostra immaginazione, e poi riprende. Benedici, anima mia, ancora, cazzo, Yahweh, e non dimenticare tutti i suoi benefici. Quindi comincia con una esortazione a se stesso, no? È la prima, parla in prima persona, vedete? La mia anima, la mia vita, mia vita, potremmo dire così. Ringrazia, loda il Signore, ma quante cose ti fa. Cosa fa? Adesso vediamo, cioè voi vedete e gli perdona, no? Invece che, chi è Dio? Che perdona, sono tutte con il che, cominciano tutte così. Che perdona tutte le tue colpe. In questo caso la colpa viene usata la parola avon, che vuol dire errore, vuol dire quando uno, errore viene dal verbo errare, cioè è quando uno va senza meta, non ha una meta precisa, per quello che l'errore è un vagare senza avere un preciso orientamento, quindi la persona disorientata, quindi il male è sempre un disorientamento. Egli che perdona tutte le tue colpe, quindi prima, chi è questo Dio? Ecco, la prima azione, perdona. Secondo, che guarisce tutte le tue malattie. È molto bello anche questo. Secondo, no? Cioè, da una parte perdona, quindi malattia spirituale, le tue colpe sono un male profondo. Viene in mente, ricordate, il paralitico che viene calato giù dal tetto. Prima di tutto perdona le colpe e poi guarisce la malattia. Ti sono perdonati i tuoi peccati e poi subito è più facile dire ti sono perdonati i tuoi peccati o alzati e cammina. Ecco, comincia con le colpe perché le colpe sono la radice del male, anche il male fisico. Ti sei allontanato dall'amore di Dio e hai creduto di far da solo. E tutto il tuo, la tua essere va a pezzi, anche la tua vita, anche pensate cosa vuol dire le malattie psicosomatiche, no? In realtà è lo spirito che in qualche maniera fa una rivalsa sul corpo, sul fisico. E quindi, prima cosa, quindi perdona, secondo che guarisce e poi che riscatta dalla fossa la tua vita. È interessante che il riscatta è Haggoel. Ora, il Goel, riscattare, oppure potremmo dire redime, ma già redimere è un verbo latino, red emo, emere in latino vuol dire comprare, vuol dire mi ricompra, io sono stato venduto perché avevo, ecco, riscatto, per quello che egli riscatta, ho preferito riscatta che è piuttosto una parola italiana, redimere mi fa venire in mente redentore, ma vorrei sapere se voi sapevate che redentore vuol dire uno che mi compra la seconda volta, ecco, perché vedete è una di quelle parole in teologhese che per cui che in realtà nella lingua ebraica c'è la parola goel, che cos'è? Quando uno entrava in processo perché doveva pagare o qualcosa che non aveva pagato, oppure aveva fatto qualcosa per cui doveva pagare una cosa grave perché aveva fatto dei danni, che so, hai accecato qualcuno, hai rovinato l'asino di qualcun altro, hai incendiato la casa, ti devi pagare e tu non hai soldi per pagare, allora prima della conclusione del processo il parente più prossimo, se voleva, si alzava e diceva, pago io per lui. Questo si chiamava il Goel, cioè è colui che ha il diritto di riscatto, ha il diritto di non farmi finire in galera, o comunque allora non si finiva in galera, quando uno doveva pagare dei soldi andava venduto schiavo lui, così lavoravi finché avevi pagato tutto. No? Anche nel Vangelo la parabola, no? Lo mettete in galera finché, cioè i lavori forzati, finché non abbia restituito tutti i 10.000 talenti a Campocavallo, 10.000 talenti, immaginate. Anche qui chi è allora questo Dio? Ecco la terza cosa, egli è il mio Goel, lo dice anche Giobbe, no? Quando Giobbe tutto finisce lui dice, però io lo so che il mio Goel, cioè colui che ha l'ultima parola nel mio processo, è vivo, è Dio. E avrà lui l'ultima parola e per ultimo si ergerà sulla mia polvere, cioè io sono quasi ridotto in polvere, ma l'ultimo che ha diritto di parola è lui, sono sicuro, quindi è bello pensare, eh? Quindi il mio Dio è il mio Goel, fa questa cosa, quindi mi riscatta. Ancora, che ti corona di tenerezza e di misericordia. Quarta cosa, quarta azione, ti corona. Cioè immaginate, la tenerezza e la misericordia sono come dei fiori con cui lui ti mette una corona in testa, no? Allora, notate bene che la tenerezza è la hesed, che di per sé non vuol dire solo tenerezza, vuol dire bontà, pietà, misericordia, tenerezza. E poi, e io ho aggiunto, è misericordia, che in ebraico è rachamin, cioè è quello sconvolgimento interiore, che poi sicuramente quando San Luca parla di Gesù che toccato da misericordia, perché ha visto questa gente che aveva fame, e allora dice quanti pani avete, eccetera, anche lì viene usato proprio una parola in greco che esprime l'essere sconvolto nell'interiore. Gesù si sente sconvolto e viene tradotto Gesù toccato dalla misericordia, quindi è qui proprio previsto tradurre bene, misericordia, questo rachamin che vuol dire utero, è plurale però, di uteri, cioè che... E poi ancora, quinta cosa che fa, che sazia di bene i tuoi giorni sono senza speranza, ma lui li riempie di cose belle. Poi ancora, e non c'è un che, e si rinnova come aquila la tua giovinezza, cioè quando tu ricevi da Dio questa sazietà di bene, di bontà, di bellezza, allora davvero tu che eri affranto, accasciato, stanco, in quel momento ti rinnovi come l'aquila. Si pensava che l'aquila si rinnovava le penne, no? Non moriva mai. Cioè, questa leggenda nell'antichità era la leggenda dell'araba fenice, non so se avete mai sentito, ogni tanto si dice che l'araba fenice, che ci sia ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa, perché si pensava che l'araba fenice risorgeva dalle sue ceneri, una volta morta si buttava, cioè per morire si buttava sul fuoco e poi risorgeva dalle sue ceneri. E allora più o meno c'era questa leggenda, ma presso gli ebrei, che però non era l'araba fenice, era l'aquila. E l'aquila, allora il Signore ti rende, ti rinnova a tal punto, ti mette talmente, ti sazia talmente di bene i tuoi giorni, che la tua vita si rinnova come aquila la tua giovinezza, diventi nuovo. E ancora, ancora, che cosa fa? Sesta cosa, che fa giustizie Yahweh, non la giustizia, ma le giustizie, cioè tutte le cose possibili negative le ribalta. Ricordate che la Tzedekah è Dio che ribalta le cose, no? C'è il negativo, l'uomo ha dei valori negativi, Dio tac, li ribalta. Tutto ciò che sembrava fallimento, Dio lo trasforma in positivo, in salvezza, in bellezza. Fa giustizie Yahweh. E giudizi per tutti gli oppressi, quindi c'è la giustizia e poi il giudizio. Il giudizio è il Signore permette che le tue azioni abbiano dentro di sé il risultato di quello che, cioè, pensate, io ho fabbricato una bomba, l'ho nascosta sotto il letto, la mia azione è alto rischio, perché posso saltare per aria. Quindi non è che siccome ho preparato una bomba Dio mi castiga, ho preparato la bomba, poi alla fine ti salto sopra, no? Ecco, cioè in fondo è come dire, Dio ti presenta, ti dà un'occasione, pensiamo a Isaia che abbiamo letto questa mattina, Dio ti dà l'occasione e tu puoi anche buttare via questa occasione. Se tu seguivi l'occasione rimanevi libero, non hai seguito questa occasione, sei finito schiavo, ma non è perché Dio ti ha punito, è qualcosa che è dentro nell'azione che hai fatto. Le nostre azioni sono già un giudizio, perché ogni volta che facciamo qualcosa c'è qualcosa che è dentro, chiuso dentro in questa azione come risultato, ecco il giudizio, non è qualcosa che fa Dio, è qualcosa che facciamo noi, però lui permette che le... E poi ancora l'ultima cosa che Dio fa, la settima, che ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Ecco che, capite, ben sette cose, cioè cosa ha rivelato a Mosè? le vie di, notate bene che non dice i suoi comandamenti, ma le sue vie, perché i comandamenti non sono cose da imparare, ma cose che ti aiutano a camminare. Indicami, Signore, le tue vie e le seguirò fino alla fine. Ricordate gli Atti degli Apostoli, scritti da San Luca, che noi qui abbiamo già meditato a suo tempo. Gli Atti degli Apostoli, per ben una dozzina di volte, viene usata la parola odos, che vuol dire strada, via, per esprimere quello che noi chiameremo dottrina. Tanto è vero che in italiano spesso uno va a leggere gli Atti del Apostolo e dice gli precisò meglio qual è la dottrina. Ok, dottrina, tu vai a vedere la via, cioè è la via di Gesù. Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, lui dice solo la dottrina, cioè è qualcosa di concreto, di preciso, no? E quindi ha fatto conoscere questo nostro Dio a Mosè ciò che bisogna fare, cioè la strada che dobbiamo percorrere, e ai figli di Israele ha fatto conoscere le sue opere, cioè tutte le persone che si aprono a Dio possono vedere le meraviglie di Dio. E allora, finito tutta questa descrizione delle sette opere di Dio, tutto ciò che Dio fa, quindi capite che cosa fa? Abbiamo visto, egli che perdona, no? Quindi, se perdona vuol dire che è misericordioso. Vedete che si parte dal verbo e si arriva poi, no? E se riscatta, è generoso. Se ti corona di tenerezza, è buono. Oppure, se ti sazia di bene, è un padre. E ancora, se fa giustizia, è davvero carico di bontà e di sorprese per te. E avanti, no? Cioè, ogni volta che tu trovi un verbo, capisci chi è quello che lo fa, no? Se io dico sta cullando il suo bambino, chi sarà? Una mamma, no? Cioè, dal verbo cullare, oppure lo sta allattando, ancora bene, perché papà può cullarlo ma non allattarlo, per cui può essere solo la mamma che allatta il bambino. Bene, allora, alla conclusione di tutto questo, qual è la conclusione che nasce dentro di me come un grande ringraziamento? Ecco, chi è Dio? Dio è tenero e pietoso, è Yahweh, bello, tenero e pietoso, cioè è capace di commuoversi, è un padre, vedete che c'è già l'idea di padre, Dio è amore. E poi ancora, cosa fa ancora questo Dio? Lento all'ira, grande nella hesed, abbiamo già detto prima che hesed l'abbiamo tradotto come tenerezza, grande nella tenerezza. E attenzione, lento all'ira però nell'ebraico non c'è, si traduce lento all'ira, ma in realtà in ebraico è herek ha'paim, dove herek vuol dire lungo, ha'paim vuol dire soffio, lungo di soffio, anzi di narici, plurale, le narici, lungo di narici. Cosa vuol dire? Che Dio ha una grande capacità di attendere, è veramente paziente. La persona impaziente si dice che ha il fiato corto, Dio ha il fiato lungo, no? La persona che devo fare questo, conoscete qualcuno anche voi, no? Così, ne conosco qualcuno anch'io. Allora, questo, e poi fermati, guarda che Gesù ha già fatto tutto e ha già salvato il mondo. E l'ha fatto senza neanche domandartelo, senza fare una riunione di famiglia per dire dobbiamo redimere il mondo, l'ha fatto gratuitamente, senza dirlo a nessuno. Ecco, e allora, capite, questo è, allora dire Erek ha'paim vuol dire uno che ti dice oh, respira, a Milano si dice tira il fiato, prendi un po' di, cioè guarda che Dio ha questa capacità di prendere le cose con calma, ti dà tutto il tempo senza starti dietro e metterti, che so, un fuoco nella schiena, no? No, assolutamente, calma, calma, calma. Quindi lento all'ira. Grande nella hesed, abbiamo già visto che è la tenerezza. E poi ancora, cosa fa questo Dio? non per sempre contende. Cioè non è il Dio che è lì a dire adesso te la faccio pagare, cioè un Dio riccioso, no? Sempre pronto, no, non per sempre contende. Non conserva l'Eolam, cioè per sempre, in eterno, il suo sdegno. Cioè è il Dio che perdona, è il Dio che dimentica, viene in mente, no? Santa Margherita Maria Lacocque, no? Ve lo ricordate? Non della nuova Lacocque, non c'entra, ma lei, ecco, le appariva a Gesù, Gesù le dice, il famoso, la devozione al Sacro Cuore, no? Gesù le dice, parlane al tuo confessore, e lei dice al confessore, Gesù mi ha detto di, ah sì, ti appare Gesù? Non ti credo, ma è normale, tu li preti, ma non è mica l'unico. Mio confratello, no? Non ti credo. E allora dice, ma Gesù mi ha detto di dirvelo. Se davvero è Gesù, bene, digli di dirti i peccati che io ho confessato nell'ultima confessione. Se è davvero lui, te li dirà. Settimana dopo arriva Gesù. E Gesù ancora, lei va a confessarsi dal parroco, e ancora suo confessore, che poi è il parroco, e lei non dice niente. E il parroco dice, allora, Gesù ti è apparso ancora? Sì, mi è apparso. Gliel'hai chiesto? Sì. E lui cosa ti ha detto? Che non se li ricorda più. Ecco. Dio è così, è uno che dimentica il male. Noi siamo sempre lì, 1, 2, 3, 4, 5 giorni, poi la paghi. No, Dio invece no, dimentica. Dimentica non solo il bene che fa, ma il male che abbiamo fatto noi, no? Questo Dio che non contende, non conserva in eterno il suo sdegno, non ci tratta secondo i nostri peccati. E qui questa volta non viene più usato la parola, vi ricordate la parola che avon, stavolta viene usata la parola hattach, che vuol dire mancare il centro, no? Uno tira la freccia e manca il centro. Cioè tu ti dirigi, vedi una situazione e anziché arrivare dove devi andare, vai fuori strada. Ecco, anche qui è un mancare il centro, un'altra parola. Quindi i peccati vengono chiamati atta. Non secondo le nostre colpe ripagò. Noi, non è che ci ripaga, ma ripagò, cioè noi non stiamo pagando a causa delle nostre colpe, noi non stiamo, perché lui le ha già dimenticate, perché lui ha già cancellato tutto. Capite che già questa prima parte del Salmo è molto bello, cioè vediamo chi è Dio, quanto amore ha e quanto ci perdona. Poi vedremo la seconda parte dell'altra meditazione, dove vedremo che lì c'è piuttosto l'esaltazione dell'amore eterno di Dio. Però notate bene che la conclusione, vedete, siamo cominciati con anima mia, io, avete visto, la fine chi sono? I nostri peccati, le nostre colpe. Siamo passati da un io, se voi guardate c'è anche un tu, e poi alla fine c'è un noi, quasi a dire che c'è tutto questo coinvolgimento, c'è tu, cioè il io, facciamo così, il tu che è il fratello, e poi tutto il popolo, tutta la grande famiglia dei figli di Dio. E adesso possiamo pregarlo anche questo salmo tutti quanti insieme. Benedici Yahweh, anima mia. Il mio intimo benedica il suo santo nome. Benedici Yahweh, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona le nostre colpe, guarisce tutte le tue malattie, redime dalla fossa la tua vita, ti corona di benignità e di tenerezza, sazia di beni la tua età avanzata, tu rinnovi come aquila la tua giovinezza, Yahweh atti di salvezza e di giudizio per tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Tenero e pietoso è Yahweh, lento all'ira e grande nella sua benignità. Non contende per sempre, non conserva in eterno il suo sdegno, non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Vedete che va bene davvero per il giorno dell'espiazione, per lo Yom Kippur, perché vediamo che si vede cosa fa Dio per noi che abbiamo peccato, per noi che siamo ostinati nel male.